Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane.
Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience. Questo podcast è un po' particolare perché parliamo di una tematica complessa che è il Work for Equity e ne parliamo con Nicola Vernaglione, che è un Startup Advisor and Specialist e, tra le altre cose, anche coach di Startup Geeks Premium. Quindi buon ascolto, prendetevi nota perché ci sono delle menzioni riguardo il Work for Equity che sono molto importanti e assolutamente da tenere presente. A presto! Ciao a tutti, sono Alessio Bacceda di Startup Geeks e oggi ho il piacere di intervistare Nicola Vernaglione, Startup Advisor Specialist e, tra le altre varie cose, anche coach di Startup Geeks Premium. Benvenuto Nicola.
Ciao Alessio, buongiorno e buongiorno a tutti.
Allora, prima di addentrarci nel focus dell'intervista, che sarà la tematica del Work for Equity, Nicola, vuoi innanzitutto raccontarci un po' del tuo background professionale, da quanto tempo anche ti occupi di startup?
Sì, raccontare 26 anni in un minuto è abbastanza complicato, però cercherò di essere sintetico anche con una visione a quella che è la specializzazione, la qualifica con la quale mi hai presentato, che è abbastanza nuova come qualifica, che è quella di Startup Advisor Specialist. Allora, diciamo che stranamente, nonostante con grande complessità sono un dottore commercialista, e qui va wow. Non a caso sono inserito nel canale dedicato. Non mi occupo, e sottolineo non, almeno personalmente come network, sì, di consulenza contabile fiscale. Perché dico questo? Perché almeno come assistenza classica, tenere il bilancio, strutture, eccetera eccetera, dichiarazioni. Ovviamente ci sono delle competenze che si utilizzano nel mondo del startup. Diciamo brevemente, cercherò di stare in un minuto e raccontare i miei 26 anni. Per quanto possa sembrare strano per un dottore commercialista, anche qui ci sta il wow. Io nasco e vengo dal mondo del marketing. Strano a dirsi, effettivamente così. Perché dico questo? Perché effettivamente le mie prime attività anche in ambito universitario, con classico percorso assistente, ricercatore e poi docente, sono proprio in ambito marketing, la facoltà di economia, e la mia tesi è stata proprio nell'ambito marketing in particolare. Quindi la mia prima attività di creazione di impresa, business planning, è stata la mia tesi, che era effettivamente un lavoro di un'azienda giovanile che poi abbiamo creato in ambito agroalimentare. Era il business plan di un'azienda di acquacultura in acque interne, quindi qualcosa che nel 92 era abbastanza innovativo anche come canale di commercio. E sono effettivamente commercialista iscritto all'ordine dal 93, ripeto, senza mai aver esercitato la professione nel senso classico. Il mio percorso, diciamo, accademico e professionale è andato di pari passo, precisando che in università ero, per mia scelta, un contratto di esterno, quindi non ho mai avuto interesse per la carriera universitaria, tranne per il fatto che essere un ambiente giovane, insegnare, una cosa che mi piace tantissimo e si vede, nel senso che mi piace fare studenti, comunque accompagnare e dare consigli. Diciamo che le mie competenze, la mia carriera in ambito professionale poi sono sviluppati su vari ambiti, quindi partendo dal marketing, dalle specializzazioni societarie, contabili, pianificazione, finanziario, ovviamente mettendo insieme tutti questi elementi, queste conoscenze, ho speso nel tempo sia affiancando le imprese, piccole imprese, micro imprese, ma anche medie, con attività di management. Parliamo di management strategico operativo, quindi sviluppo in ambito nazionale, ma anche in ambito internazionale. Ho seguito diverse attività anche di sviluppo all'estero, e diciamo che nel tempo poi le attività, se parliamo di adesso si dice startup, ma la creazione di imprese esiste sempre. Adesso,
certo,
primo lavoro, quindi la iper specializzazione dall'origine è quella della pianificazione del business plan, attività che poi ho svolto come consulente, soprattutto e anche per programmi nazionali di creazione di impresa. Parliamo di quello che era all'inizio l'agenzia per l'impresa giovanile, poi diventata Sviluppo Italia, poi in Italia, programmi per la creazione di impresa, dove per loro era un consulente esterno che analizzava le idee, quindi stiamo parlando di quello che adesso si fa, le validava e dopo aiutava i proponenti comunque a creare l'impresa e anche a tutorarla, perché c'era, sembra strano a dirlo, ma già a livello nazionale nel 1999 c'era un programma nazionale di mentoring e tutoring delle imprese appena create, quindi con attività di assistenza, di coaching e di verifica dei traguardi, degli obiettivi raggiunti e come erano spesi i soldi. In seguito, sempre sia come in ambiti, diciamo, di consulente all'interno di società, ho anche creato delle mie società di consulenza, ma non voglio dilungarmi su questo. Poi le specializzazioni ovviamente sono andate anche in ambito societario e di finanza, in particolare con finanziamenti pubblici. L'ormai vecchia, per voi, se dico questo numero, per voi intendo quelli che sono nati dopo il 1970, parlare della 488, che è stata una delle principali leggi di finanziamento delle imprese, dove accompagnava le imprese appunto a programmi di sviluppo e quindi anche agevolazioni nazionali.
Fantastico.
Diverse volte di comitati di valutazione, eccetera, eccetera, eccetera.
Perfetto.
Era difficile raccontare 26 anni.
Ottimo. E dici invece due parole su network creazione impresa, proprio in breve. Come supportate le startup?
Allora, il network creazione impresa è diciamo una mia idea di creare un contenitore di best practice di consulenti che in maniera trasversale possano, e specialistica soprattutto, possono accompagnare le startup. Quindi ho messo insieme la buona volontà dei professionisti che non vogliono restare lupi solitari, e creando adesso quello che adesso è un network, quindi diciamo un'impresa abbastanza fluida, senza la necessità, senza la rigidità di una struttura fissa, e accompagniamo le imprese sotto l'aspetto proprio dello startup advisor, e veniamo a lui.
Perfetto, esatto. Di cosa si occupa?
Si occupa fondamentalmente di tutto quello che abbiamo detto, diciamo togliendo, o meglio restando nella parte iniziale, le implicazioni di marketing, perlomeno la validazione dell'idea o del business model, è una specializzazione che va negli ambiti della pianificazione, quindi business plan, negli ambiti societario, nell'ambito finanziario e nell'ambito dello sviluppo manageriale. Quindi è una figura che ha competenze, ovviamente non tutti abbiamo le stesse competenze, ma le integriamo trasversalmente per accompagnare le startup a un'ipotesi o, come si è già realizzato, a uno scale up.
Perfetto, quindi dalla fondazione fino alla crescita.
Esatto.
Benissimo. E oggi io con te vorrei parlare un attimo di una tematica su cui secondo noi c'è molta ignoranza dal punto di vista considerandolo
Esatto.
Ignoranza perché
non conoscenza dell'aritmetica e della grammatica, la nescenza è la non conoscenza di cose di cui non si è obbligati a conoscere.
Esatto, e spesso mi sembra che venga menzionato quando si hanno pochi soldi da spendere, quindi si dice, beh, ma io invece di pagare un dipendente faccio un work for equity senza neanche sapere troppo di cosa si stia parlando, e poi è così. E, vuoi spiegarci un attimo, prima di addentrarci in qualche dettaglio in più, vuoi spiegarci in parole semplici di cosa si tratta col work for equity?
Allora, cominciamo da quello che tu hai brillantemente introdotto come focus, nel senso che il work for equity non deve mai, sottolineo mai, essere interpretato come una scorciatoia alla carenza di finanza. Ovvero, non è possibile, ed è uno degli errori che vedo spesso fare, non è possibile immaginare di poter pagare tutti, e mi è capitato di vedere chi immaginava di poter pagare tutti, consulenti, dipendenti, fornitori di vario genere, con il work for equity. E sono condizioni inaccettabili, così come è inaccettabile il fatto che una startup, in quanto impresa, ricordiamo, impresa, la startup è un'impresa, non abbia comunque una visione, una strategia finanziaria di medio termine, e quindi utilizzare il work for equity, che è cessione di equity, attenzione, è cessione di equity, utilizzare il work for equity in maniera così sconsiderata è assolutamente non proponibile e inaccettabile. Quindi è uno strumento ovviamente che permette di fare determinate cose, ma che va usato con molta cautela, perché appunto è cessione di equity e ci si mette in casa delle persone più o meno per sempre. Quindi attenzione a come interpretarlo e come utilizzarlo.
Certo, e io sarei curioso di capire meglio come viene formalizzato, perché si dice, cioè come funziona, si dice ti do 50 ore di consulenza per un 1% della tua società, piuttosto che, cioè quali sono gli aspetti che vanno formalizzati quando si definisce un contratto di work for equity?
Allora, anche qui una delle confusioni che si fa quando si parla di work for equity è quello di confonderlo con i piani di incentivazione. Allora, i piani di incentivazione è uno strumento, fondamentalmente di incentivazione, che può essere esclusivamente utilizzato per i dipendenti e segue una procedura che ha un canvas ministeriale, quindi è molto formale, va formalizzato in un certo modo e serve come una piani di incentivazione, non sostituzione dello stipendio, incentivazione, quindi premettendo, preparando una determinata procedura di documentazione, permette di retribuire i dipendenti in parte e in surplus rispetto al contratto, allo stipendio, con una quota di bonus, incentivazione e partecipazione. Quindi, ma sul piano di incentivazione. Il work for equity è uno strumento che in parte è più flessibile, ma proprio perché non ha una procedura ministeriale va per la sua flessibilità e anche più a rischio di controllo e di errore rispetto al piano di incentivazione. Quindi il work for equity fondamentalmente si utilizza per gli esterni, ma diventa eccezionale, e lo consiglio, l'utilizzo in questo caso, quando si retribuiscono i soci stessi, i founder della società. Quindi se devo pensare a chi dare equity o il work for equity, le prime persone a cui devo pensare sono i founder, perché è un modo per compensare il lavoro a gratis con 2G che si svolge più o meno nei primi 18 mesi. E perché non valorizzare questo lavoro e perché non convertirlo in equity dando valore alla società? Quindi le prime persone a cui indirizzare il work for equity sono i soci stessi. È utilizzabile anche per l'amministratore. Dopo, quindi a scalare, e con l'avvertimento che stiamo cedendo equity, si valutano quelli che possono essere i fornitori esterni a cui essere. Fornitori esterni che ovviamente devono essere nel focus dell'attività e tali che possono poi contribuire in termini di sviluppo per medio termine. Quindi dare equity al commercialista non va assolutamente bene, perché non lo si può pagare.
Ok, buono sapersi. E nel caso poi qualcuno volesse dare equity o ai fondatori oppure agli esterni, appunto, quali sono le cose da menzionare nella formalizzazione? Il numero di ore di lavoro piuttosto che...
Certo, certo. Allora, partiamo da un presupposto, che il work for equity cosa fa? Compensa crediti. Quindi è ovvio che da una parte deve nascere un credito per una prestazione, per un servizio, e dall'altra parte nasce il debito della società verso il prestatore del servizio, in questo caso anche nei confronti dei soci che prestano un'attività. È evidente che, come ho scritto anche diverse volte, la procedura deve essere molto attenta e con dei passi, diciamo, che abbia una filiera giuridica e anche fiscale molto certa, anche perché le prestazioni e quindi anche il reddito che nasce dal work for equity non è tassabile, così come non è soggetto a IVA. E proprio per questo motivo l'Agenzia delle Entrate è molto attenta da questo punto di vista, non dimenticando che poi diventa un aumento di capitale sociale, quindi il capitale sociale è la principale garanzia della società verso i terzi e il notaio la certifica. Quindi tutto questo presuppone che vi siano comunicazioni certe via PEC, anche date certe, firme digitali, assegnazioni di incarichi che prevedono puntualmente quello che va svolto, ovviamente poi pomeriggio, e l'utilizzo di worksheet settimanali dove si riassume e si rende conto dell'attività svolta in termini di attività prestate, sviluppo, numero di ore, e dove le ore di lavoro svolte vengono quantificate. Io utilizzo un metodo che poi ho condiviso, è diventato anche una best practice, in termini di competenza. Come vado a quantificare la competenza? Esistono dei parametri nel Fondo Sociale Europeo che sulla base degli anni di esperienza dell'attività che viene svolta adotta un costo orario standard.
Ok,
quindi ho la durata, l'attività svolta, il costo orario standard, sono in grado di andare a quantificare in maniera certa e rendicontata, mi raccomando i report, quello che è il valore della prestazione, che poi diventa un credito e poi equity.
Ok, quindi attenzione a rendicontare tutto.
È possibile, chiaro e non eccessivamente tecnico.
No, certo. Ma poi
è ovvio che per gli esterni ci devono essere comunque dei contratti formalizzati, anche qui dei worksheet settimanali dove vado a rendicontare le attività.
Chiaro, perfetto. E poi l'equity viene distribuito praticamente a raggiungimento di obiettivi, oppure non so, un mese lavori 50 ore, prendi l'1%, il mese dopo pure?
No, in questo caso stiamo parlando di equity, stiamo parlando di aumento di capitale sociale, quindi un aumento di capitale sociale va fatto con delibera, quindi è ovvio che la delibera la posso anche rendere aperta, prevedere di avere un aumento di capitale a due anni per un top. Ovviamente non sono obbligato a fare con un aumento di capitale, ma essendo un aumento di capitale aperto, poi lo rendo effettivo nel momento in cui ho quantificato effettivamente le prestazioni in termini di equity e quindi vado a compensare il credito contenuto. Quindi il debito della società viene compensato con il credito e viene compensato sotto forma di assegnazione di equity. Equity che è sia partecipazione al capitale sociale che sovrappreco, ovvero quella parte di quota che non rientra nel capitale sociale, ma è una quota che viene calcolata sulla base del valore della società al momento dell'aumento di capitale. Questo ci introduce un altro argomento che è... quando adotto operazioni di work for equity devo contestualmente fare una valutazione pre-money a scadere, perché a base della valutazione pre-money avrò il conversion rate, cioè dirò quanta parte del tuo credito si trasforma in equity e quanta parte di questo.
Ok, perfetto. Chiaro. Ci sono alcuni casi in cui tu vedi degli errori abbastanza comuni tra le startup che possono essere menzionati in termini di work for equity?
Allora, alcuni abbiamo già detto, cioè quello di farne un uso
esagerato,
ma soprattutto non proprio. Ripeto, dare equity al commercialista non è un uso proprio, o utilizzare i work for equity in maniera indifferenziata con tutti i fornitori non è un uso proprio, perché comunque, e ribadisco questo concetto, stiamo dando equity, ci stiamo mettendo in casa dei soci, quindi bisogna stare molto attenti a questo. Gli altri errori, l'errore più comune è faccio da me, o lo fa mio cugino, anche in questo caso con 2G, ed è uno degli errori che si fa in tutti gli ambiti, da questo al faccio il social media manager da me, da mio cugino. È ovvio che, come dicevo, l'agenzia delle entrate è dietro, quindi l'errore più comune che viene fatto è metto su documenti così a casaccio, e poi quando si arriva dal notaio, quando arrivano le verifiche, il notaio dice è un disastro, non si può fare, o arrivano le verifiche e lì si passano dei guai seri. Quindi non utilizzare comunque quello che dicevo, la filiera tecnica giuridica di rendicontazione tale da pensare tranquillo, e quindi anche la parte contabile le poste di bilancio, ma adesso non voglio andare troppo nello specifico del tecnico.
Perfetto, quindi per riassumere, importante scegliere bene a chi dare equity, perché diventeranno i tuoi soci più o meno certo. Per sempre, e certo. Poi assolutamente attenzione alla rendicontazione, perché deve essere precisa, altrimenti si rischia di avere problemi con il fisco.
Sì, ma anche problemi col notaio, che non ti fa l'aumento di capitale, ovviamente, se non vede una filiera certa e documentata.
Ok, perfetto, chiaro, ottimo. Grazie Nicola, secondo me questi spunti sono molto utili, perché appunto è una tematica dibattuta e spesso presa con leggerezza. Io ti ringrazio, volevo farti un'ultimissima domanda, visto che quando ti abbiamo contattato, a parte che il tuo sito web è fortissimo dal punto di vista organico su Google, ti troviamo grazie. Sempre per qualsiasi tematica relativa a questi aspetti, e tu hai deciso subito di saltare a bordo del progetto, e non so se ci puoi dire qualcosa e magari il tuo feeling attuale.
Sì, allora la discriminante, il momento in cui ho deciso di partecipare e collaborare a questo progetto è stato uno e uno soltanto, quando vi ho conosciuti di persona.
Ok.
a parte diciamo le facce sorridenti che fanno già il suo nel momento della prima presentazione, ma poi ho visto quello che normalmente vedo e valuto in tutte le imprese, nel startup, quello che si chiama il commitment, cioè dalle origini avete avuto il coraggio e l'intraprendenza di lasciare il vostro lavoro, wow. e siete iperfocalizzati, e questo mi è apparso subito evidente dal primo incontro che abbiamo fatto, dalle prime domande, dalle prime parole scambiate. Quindi quello che ho pensato nell'immediato, la mia nuvoletta sulla testa, è stato: questi sono due ragazzi eccezionali, il progetto è notevole, questo è la nuova Startup Italia, ma sarà anche di più nel medio termine. Quindi il motivo per cui ho voluto partecipare e partecipo attivamente è perché mi piace essere parte attiva di un progetto eccezionale portato avanti da persone eccezionali.
Grazie. E noi ti ringraziamo, perché stai dando davvero un contributo incredibile all'interno della community con le tue risposte a tutte le possibili domande sul tema, quindi grazie infinite. Perfetto.
Grazie Alessio, grazie Giulia.
Direi che ci sentiamo prestissimo, e grazie ancora per aver condiviso questo piccolo pezzettino della tua esperienza.
Grazie a tutti, ciao.
A presto, grazie.
Speriamo che il podcast ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi, e ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!